Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano
Buon pomeriggio a tutti, questo è Diario di Città, io sono Massimo e siamo tornati a trasmettere i nostri programmi. È un paio di settimane siamo fermi, purtroppo ci sono stati dei problemi che ci hanno impedito di andare in onda, ma adesso ripartiamo. E ripartiamo con una trasmissione abbastanza interessante. Che ci farà riflettere perché appartiene molto al nostro essere appartenenti a questo mondo, sì, a questo mondo in quanto noi siamo perché riusciamo a condividere insieme ai nostri colleghi umani, mi viene da dire. Quello che accade e molte volte ci permette anche di riuscire a vederci, riuscire a pensare chi siamo e che cosa facciamo. E non è una cosa semplice, è una cosa molto complessa. Oggi, specialmente in questo periodo, c'è una difficoltà enorme nel vedere l'altro, c'è una difficoltà enorme perché continua ad esserci la paura, continua ad esserci il timore che qualcuno ci contagi. Io non voglio entrare nella polemica del Covid, non voglio entrare in questo mondo così oscuro. Voglio ricordare che però purtroppo siamo contaminati da tantissimi purtroppo pandemie, e non è questa la prima, ce n'è state molte altre, ahi noi, purtroppo. E anche un po', però, bisogna andare a vedere le colpe, no? Basta vedere un po' anche l'ultimo incontro di Glasgow che c'è stato, per esempio, sul clima, dove non è solo il clima che ci interessa, ma come trattiamo questa terra dove noi siamo, come ci trattiamo soprattutto. Noi, forse molti ormai pensano ad emigrare in altri pianeti, per cui cominciano a proporre gite spaziali e comunque cominciano a pensare ad andarsene da questa terra dopo averla sfruttata fino in fondo. Questo purtroppo mi fa pensare che comunque sia il nostro pianeta un giorno o l'altro finirà, però è vero anche che la nostra intelligenza, la nostra conoscenza accumulata negli anni, non ci permette assolutamente, di, cercare e di trovare soluzioni sia per il luogo dove stiamo, sia per noi stessi o nei luoghi che scopriremo come tanti altri hanno scoperto altri luoghi. Io vorrei ritornare però al discorso del qui e ora, è vero, è molto importante, cioè dello stare assieme, del vivere insieme e di come vivere al meglio la nostra convivenza umana. D'altronde io sono forse fissato un po' su questa cosa, ma il concetto dell'empatia è uno dei concetti più importanti che riguarderà da ora in poi e che sarà il filo conduttore da ora in poi di tutte le inchieste o comunque di tutte le trasmissioni che proporremo. Che cosa vuol dire essere empatici? Che cosa vuol dire in tutti i luoghi questa parola? Condividere un po' il pathos, condividere un po' l'altro, ma soprattutto condividere l'altro per conoscere noi stessi. C'è questo bellissimo libretto neanche tanto poi grande, ma in, così molto interessante, scritto da Laura Boella, che insegna filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, che ha fatto questo libretto edito da Raffaele Cortina Editori, Sentire l'altro, conoscere e praticare l'empatia. Allora, io lo leggo spesso perché mi sembra un luogo molto interessante. A pagina 79 recita così ciò che scrive: l'empatia porta l'esperienza a una adeguatezza rispetto alle esigenze più profonde dell'essere umano, sensibile e morale, che compie e dà senso ai modi più usuali nei quali facciamo esperienza del mondo, percepire, parlare, giudicare, volere. Sono parole interessanti, enormi naturalmente, perché le parole sono piene di significati e non è che si può usare una formula così per risolvere tutti i nostri problemi. Sarebbe però semplice stare assieme e sentire gli altri. Non importa condividere le stesse esperienze, ma saperli sentire sì, questo è una cosa molto importante e che fa parte di tutte quelle persone fragili, non fragili, e che oggi per esempio vivono esperienze drammaticissime ai confini degli stati, sempre a camminare, sempre o imbarcarsi, sempre alla ricerca di un luogo sicuro, sempre alla ricerca di qualcosa che gli permetta di vivere una vita che è degna del nome che noi gli diamo. Bene, ci saranno vari interventi, molte cose molto interessanti, tra cui un ultimo anche legato al nostro territorio, anche per arrivare a conoscerci, a conoscere attraverso la forma teatro, e anche un intervento invece molto interessante di una nostra ospite amica che abbiamo scoperto in questi giorni e che ci racconterà la sua esperienza personale, come è arrivata a fare delle cose, e anche un racconto che mi è stato chiesto di fare e che io racconterò perché altri in questo momento non desiderano raccontare. Bene, allora a fra poco. Search the Allora, il racconto che vi faccio è un racconto che appartiene a, a un rapporto tra una persona adulta e una famiglia, e però in particolar modo un ragazzo che era, aveva necessità di essere accolto in, in una famiglia. Quello che mi hanno raccontato e che spero di potervi trasmettere in modo veramente forte e come loro me l'hanno raccontata a me, non è così semplice, insomma, perché forse queste cose mi vorrebbe viverle in prima persona. Però quello che mi hanno raccontato è che questo ragazzo, un bellissimo ragazzino, circa 8-9 anni fa, ha conosciuto un signore, una figura, diciamo un professionista del campo della psicologia, dell'educazione, insomma nell'ambito della scuola, e si è creato un legame sia abbastanza interessante e forte sia con la famiglia di appartenenza sia con il ragazzo in particolar modo. Questa cosa è andata avanti per lungo tempo, insomma è stata una cosa molto, molto interessante, soprattutto per la crescita che hanno fatto assieme, una crescita che insomma non è facile da definirsi, come loro, dice, come loro dicono, è una crescita basata soprattutto sulla vicinanza. Ecco, questo forse è l'elemento che mi ha colpito di più, la vicinanza, l'essere vicini l'uno all'altro, e l'essere vicini molte volte ci porta a capire meglio l'altra persona, non perché, ma perché condividiamo, siamo vicini, ci diamo la mano l'uno con l'altro e conduciamo un percorso di strada assieme, che non è uguale, però è un percorso di strada assieme, e lì ci trasmettiamo quelle che sono le sensazioni che proviamo, la ricerca della protezione da parte delle persone più piccole, la ricerca anche di un'indicazione dove andare e andare assieme comunque. E questa cosa è una delle cose più importanti che mi ha fatto poi riflettere ad altre, su altre cose, insomma ha fatto ricordare altri momenti personali in questo caso, ma che sono molto 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 importanti, sì, perché questa vicinanza poi ha creato una continuità della loro vita, tanto che poi si sono insomma sentiti talmente vicini che bene o male hanno sviluppato, come dicono loro, un rapporto così forte che non è possibile così recidere da un momento a un altro, e questa è una cosa molto importante. E come bene o male, quello che mi viene in mente è come il loro, come le persone che arrivano da lontano e che poi davvero, quando si parla di integrazione, che per forza noi dobbiamo incasellare tutte le cose che facciamo in qualcosa, quando si parla di integrazione non vuol dire per forza aprirsi, non vuol dire per forza essere troppo accondiscendenti, vuol dire semplicemente, secondo me, per quello che mi hanno raccontato loro, vuol dire semplicemente stare assieme, condividere, sentirsi come soggetti che stanno facendo un percorso assieme, un percorso su una strada, un percorso che è il percorso della nostra vita. E a quel punto non credo ci siano così tante problematiche, anche perché poi va bene le quelle che possano suscitare le varie sensazioni, le invidie, le rabbie, le gioie, tutto quello, le felicità, i momenti così particolari sono qualcosa di altro, insomma sono qualcosa che ci aiuteranno poi a riflettere su quello che proviamo, quello che provano loro per esempio. Ma la cosa fondamentale è fare questa strada assieme. Poi le strade tante volte si dividono, ma quello non è un problema, è il percorso che fai assieme che ti integra davvero, che ti fa sentire l'uno all'altro vicino e, non, e ti fa sentire anche non per forza appartenente, ma che comunque quel camminare passo dopo passo su quella strada che ognuno la percorre a modo suo, però la percorre assieme. E questo è, secondo me è fondamentale, è molto, molto importante, che, perché questo è quello che mi hanno trasmesso. Sì, il fare assieme senza bisogno di costruirci nessun architrave, nessun architettura direi sopra, costruirci chissà qualsiasi cosa, ma il camminare assieme è una cosa fondamentale. Mi viene in mente un momento, questo è un momento mio personale, che bene o male mi ha segnato negli anni di un passato remoto ormai, ma una cosa interessantissima. Alcuni decenni fa partecipai a una conferenza e poi ne partecipai a un'altra del Cesare Garboli, un critico letterario, un personaggio, un intellettuale di grandissimo livello, e rimasi molto basito per certe cose, perché questa conferenza era sul poeta Sandro Penna, un personaggio strano, particolare, ma oltretutto un personaggio, un poeta premiato e più volte, insomma. E Sandro Penna era dispiaciuto, non Sandro Penna, scusate, Cesare Garboli era dispiaciuto per non aver capito a fondo all'inizio la poetica di quest'uomo, di non averla capita, di non essere riuscito a entrare, di averla snobbata, direi, senza dubbio. E poi naturalmente è arrivato a questa conclusione perché in un periodo successivo alla sua criticità nei confronti di questo poeta ha cominciato a frequentarlo, a starci assieme, a starci vicino, e questa sua vicinanza l'ha permesso di comprendere fino in fondo invece la grandezza poetica di quest'uomo e di questo poeta, direi, di questo letterato, Sandro Penna. E ne era dispiaciuto, e a distanza di 2 anni circa frequentai un'altra sua conferenza in cui ribadiva ancora di più questo aspetto, ed era la vicinanza invece che l'aveva portato, e lui diceva appunto: la vicinanza con il poeta mi ha permesso di capire e di capire quanti errori io avevo fatto in passato. E questa è una delle cose, è una lezione di una importanza enorme, perché non è tanto il critico letterario, il poeta, quindi due figure così auliche che ci mettono, però sono due figure abbastanza alte che si criticano, o comunque uno sente l'altro, entra in empatia con l'altro, e con l'altro riesce finalmente, anche se non condivide fino in fondo e non condivide per forza la vita che fa l'altro, ma ne sente, lo sente fino in fondo e ne capisce in questo caso la sua poetica e quindi anche la sua grandezza. A parte questo piccolo racconto, mi sono perso in un racconto con un altro racconto, però è così bello, perché la parola, il raccontare, il farsi sentire, e io spero da parte vostra di che ci ascoltiate, e che sia per voi un momento di riflessione, che sia per voi un momento bello, perché l'ascoltare è un momento bello. Io spero di avervi trasmesso questo pensiero che altri hanno trasmesso a me e che io sia riuscito a trasmetterlo a voi, perché oggi come oggi è ancora più importante essere attenti a noi stessi soprattutto. E come non possiamo essere attenti a noi stessi se non siamo attenti agli altri, a quelli che ci stanno intorno? Sarebbe difficilissimo, soli, se no ci sentiremmo soli in un deserto enorme e penseremmo di essere l'unici al mondo. Invece no, ci sono molti, molti, molti altri. Va bene, su queste parole, su questi racconti trasversali, io vi saluto, a fra poco. Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e come vi avevo preannunciato oggi si sta facendo una trasmissione legata soprattutto al discorso dell'empatia e cosa vuol dire essere empatici e cosa significa anche poi nelle azioni l'empatia. Come voi sapete sono progetti di affido eccetera per i ragazzi e in questo momento abbiamo una nostra amica che ci racconterà la sua storia per capire un po' come funziona questa cosa e si chiama Chiara Donà. E niente, sentiamo lei. Chiara, puoi parlare, eh? Grazie.
Allora, io mi presento brevemente, ma giusto per dare un'idea, diciamo che ad alcuni percorsi ci si può arrivare, diciamo, anche in maniera piuttosto particolare, diciamo. E, io sono un'organizzatrice teatrale. E abito in questo momento a Firenze, mi sono laureata a Roma anche se all'origine vengo da Venezia e proprio dalla realtà nella quale sono cresciuta, che è la mia famiglia, ho avuto un primissimo approccio di esperienza di affido, perché quello che consideriamo mio fratello non lo è l'anagrafe, ma è quello, una volta era un bambino, adesso ovviamente è più alto di me di 20 centimetri e guadagna anche più di me, cosa che intendo sottolineare. era un ragazzo che si trovava in una casa famiglia dove i miei genitori facevano volontariato e che con un percorso in realtà un po' in divenire, come in realtà veramente lo sono tantissimi dei progetti di, soprattutto di affido, si è trasformato nel tempo, quindi da diciamo un stare con noi soltanto nel periodo estivo per qualche settimana, diviso fra le varie famiglie che facevano volontariato all'interno di questa casa famiglia, nel corso del tempo, non di troppo tempo, ma in un paio d'anni, si è fatto tutti quelli che sono gli step di un percorso di affido che ha diverse strutture, si può strutturare in maniera molto elastica. Noi con Andrea l'abbiamo un po' attraversato tutto, quindi prima c'è stato il diurno, quindi soltanto il giorno, poi c'è stato il part-time, che significa che il bambino sta con te soltanto alcuni giorni a settimana, altri giorni sta con me. La famiglia poi è diventata un residenziale, cioè è venuto proprio a abitare con noi, precisamente nella mia camera, perché nel frattempo io andavo via di casa e cominciavo un attimo a studiare, a lavorare, ecco, diciamo, quindi gli ho lasciato, diciamo, il testimone. E dopodiché, andando via di casa, il mio percorso di studi mi ha portato in realtà, diciamo, formalmente in maniera distante dal sia da un percorso educativo che da un percorso sociale, insomma. Quindi ho studiato teatro, ho fatto esperienza in teatro, ho lavorato in questo settore, però poi le cose in realtà fondamentalmente ritornano sempre. Quindi ho avuto un'esperienza particolare legata alla mia tesi, che in realtà ha sempre qualche rimando anche con questo programma, che inizia con una canzone che è Canti per le Matti di Bianca da Ponte, che in realtà è il manifesto di una compagnia teatrale, è anche tante cose, tra cui essere anche appunto questo, e questa compagnia che sta a Trieste, che si chiama Cadena della Famiglia, è stato l'oggetto del mio diciamo della mia tesi finale, che raccontava la teatralità attraverso l'esperienza di Gianno Scabbia e Franco Basaglia, e nonostante, insomma, è stata un'esperienza abbastanza forte, perché poi sono andata proprio venendo a Trieste a intervistare i Matti, perché loro non sono matti, non è che sono persone con attitudini artistiche, no, loro sono matri mestieri a fuori di vocazione. Questa cosa è molto molto interessante perché mi ha portato a conoscere Basaglia, che diceva una cosa molto semplice, che in realtà probabilmente è stato quello che mi ha fatto scattare tantissime cose rispetto al, diciamo, a, al servizio verso l'altro. Basaglia fa questo regge di un'umanità disarmante, dice che i maschi possono e devono stare in mezzo a noi unicamente perché sono i portatori di una ferita che probabilmente sta nelle barriere che la società stessa impone. Che cos'è la normalità, che cos'è socialmente accettabile. È una linea, è un filo che si tende, e quando questo filo che definisce quello che si può e quello non si può fare si rompe, allora la persona comincia un po' a vagare un po' nello svilo. Ovviamente parlo della passione con l'apprezzamento effettivamente clinica, però quando Basaglia si dei manicomi, nei manicomi non ci stavano, ci stavano persone che dalla società erano respinte. E lui ragionava dicendo che le persone devono essere curate là dove nasce la ferita. E la ferita nasce dalla società. Quindi fondamentalmente quando noi smettiamo di etichettare il matto perché è matto, ma lo vediamo come una persona semplicemente che ha avuto una difficoltà, allora la responsabilità di curarlo è di tutti. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere rispetto appunto a che cosa ognuno di noi può fare nel accogliere l'altro. E fondamentalmente ho pensato che anche il percorso d'affido fosse un percorso che, come posso dire, accompagnasse per un determinato periodo chi magari non aveva la possibilità di prendersi cura di sé, perché fondamentalmente il percorso d'affido è un percorso scandito in maniera molto specifica nel tempo, nel quale i servizi sociali agiscono in due marene parallele, lavorano con la famiglia e lavorano con il minore. Il minore viene messo in una situazione di cura e di tutela, affidandolo a famiglie che hanno più possibilità della famiglia naturale del minore di prendersi cura di lui. Quindi è una visione reciproca dell'insieme, nel quale tutti cercano di aiutare tutti per come è possibile ovviamente nei limiti del caso. E quindi in un momento di vita in cui avevo più tempo ho pensato che questo potesse avere un senso per me. E così mi sono affacciata, diciamo, al centro affidi di Firenze e lì ho fatto un percorso di un anno, perché mi è passato il tempo, quindi non mi ricordo più. Comunque, e nulla. Ho incontrato alla fine di questo percorso, si finisce banalmente una sorta di banca dati, nei quali poi il servizio cercano di fare, diciamo, del match, cioè a seconda delle disponibilità delle persone, delle possibilità che hanno, sia dal punto di vista economico, che di spazio, che di tempo, di tutto, fanno un affidamento. E lì ho conosciuto Alexandra, che al tempo era una splendida 14enne, con tutti i pro e i contro, non capisco, dei 14enni. E da lì, diciamo, abbiamo iniziato un percorso insieme, nel quale lei comunque rimane in forma residenziale all'interno della comunità, e insieme facciamo tutto quello che è fuori. Tutto quello che è fondamentalmente un'esperienza di vita che non sia prettamente legata all'essere, avere a che fare con assistenti sociali, diciamo, con educatori. Io, diciamo, sono una forma di sorella grande, piccola, ecco, che la affianca. Ovviamente non è stato semplice, lo è tuttora. Ecco, questo è un po', continua a essere ovviamente il percorso in un certo modo anche finito, perché nel mio caso era un po' atipico, perché ovviamente si ha una presa in carico un po' più importante in termini di impegno, nel senso che spesso si fa dormire a casa piuttosto che lo si vede con molta più regolarità. Per me è stato un po' più difficile e semplice, nel senso che essendo così grande non è stato così immediato riuscire a trovare una forma. Però ecco, diciamo, una volta che nel crescere, poi dai 14 ai 16 fanno dei salti abbastanza importanti in termini caratteriali, e nulla, diciamo che quando entrambe abbiamo cominciato un po' a abbandonare entrambe le nostre idee di come sarebbe dovuto andare, si è scoperto tante di altre, diciamo. Quindi non sono un impegno semplice ma complesso al contempo, che in realtà arricchisce veramente tanto l'altro.
Sì, scusa ti interrompo un attimo, però quello che volevo dirti è che, diciamo, cadi un po' sul cacio, come il cacio sui maccheroni, poiché noi fondamentalmente siamo legati molto, questa trasmissione è molto legata alla salute mentale adulti, e anche la nostra sigla, guarda caso, è proprio quello della Città dei Matti, del teatro di Trieste, di cui purtroppo abbiamo avuto la notizia della morte del suo fondatore, e che è stato nostro ospite anche in altre trasmissioni, per cui diciamo siamo molto felici, anzi se poi ci fai conoscere anche la tua tesi sarebbe perfetto.
È stato molto molto forte come esperienza, molto molto bello dal punto di vista umano, dal punto di vista teatrale ancora di più. Non mi sono dilungata sulla parte teatrale, ma ce ne sarebbe da dire tantissimo su questa cosa.
Dunque sì, ma tu ora vivi a Firenze in questo caso?
Sì. Ormai ho passato casa.
Ho capito, quindi ormai ti sei stabilizzata. Ma quindi fai l'organizzatrice teatrale o che cosa? Non ho capito bene, lavori nell'ambito del teatro, della rappresentazione?
Come organizzatrice.
Ah, è perché ci siamo incontrati forse per quella manifestazione. Sì, ora scusa, lo volevo dire, c'è stata una manifestazione molto interessante organizzata al Teatro della Pergola, in cui venivano invitate una serie di persone, o potevano stare insieme insomma ad altre, e nei giardini poi hanno raccontato un po' la loro storia, che poi diventerà o sarà un momento teatrale, insomma.
E quando il teatro rimane sempre un po', non dico terapia, però diciamo che ha quell'approccio, no? Dello sguardo del sé. Quindi, e poi le cose girano sempre, a me è capitato sempre di trovarmi in questi contesti.
Ho capito, bene. Allora nulla, no? Non so se hai da raccontare, ma no, ci farebbe piacere anche riaverti in trasmissione, perché insomma sei una persona ben preparata, ma soprattutto che ha fatto dei percorsi molto importanti, soprattutto nella visione dell'altro, e ci farebbe piacere risentirti anche in altri momenti per sapere anche come va la tua esperienza con il tuo ragazzo.
Ok, perfetto. Ma quando volete, quando sei finito. Ne parlo con piacere, perché è importante far arrivare il messaggio che è tutto molto semplice in realtà. Cioè, a parte chi come Mario, anche come me, poi la prende un po' larga, però in realtà è tutto molto semplice e molto bello.
Bene, ti ringrazio, ti saluto e a presto allora.
Va bene, buona giornata, grazie e buon
proseguimento. Ciao, grazie, buona giornata. Ecco, abbiamo sentito Cristina Donà. Cristina ci ha raccontato un'esperienza molto bella, soprattutto legata non solo al discorso dell'affidamento, ma soprattutto legata, partita da un'esperienza da Trieste, dal teatro dal teatro che gestiva all'interno dell'ex manicomio come un momento di teatralità, ma soprattutto di terapia, e ci ha fatto molto piacere perché ci ha legato sotto tutti i punti di vista. Bene, allora a fra poco con un'altra intervista.
You put on your robe and disappear. By your side, royal morning blue, you are saying nothing like this had ever happened.
Di nuovo qui a Diario di Città, io come sempre sono Massimo e stasera abbiamo, oggi pomeriggio abbiamo un'intervista, come vi avevo annunciato, ad Alessandra Comanducci, che è una delle esponenti importanti del cantiere Obraz. Tanto per parlare di territorio, per continuare a parlare del territorio, del cantiere Obraz, che si trova in Piazza di Cestello a Firenze. Allora, intanto salutiamo Alessandra e le diamo la parola per poter cominciare a raccontarci che cosa sta accadendo in questo bellissimo luogo.
Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono contenta di essere nuovamente ospite di Diario di Città per raccontare la fase finale di un progetto di cui avevamo già parlato precedentemente. C'è il respiro del pubblico che dopo un anno di attività elaborate durante l'emergenza sanitaria arriva alla sua fase conclusiva, cioè il respiro del pubblico festival, che è una serie di appuntamenti di spettacoli incentrati e costruiti intorno all'idea di mettere la figura dello spettatore al centro e di rifondare il patto tra artisti e spettatori, che è stato interrotto durante appunto la pandemia. Questo Respiro del Pubblico Fest si compone di una serie di appuntamenti, sono 3 weekend. Cominciamo il 18 alla Casa del Popolo di Caldine all'interno del Festival Sole d'Inverno con il Cappotto, una coproduzione di Cantiere Obraz e Teatro dell'Elce in collaborazione con Postop e per la regia di Alessio Bergamo. Avevamo già fatto uno spettacolo con questa formazione, era Gli appunti di un pazzo, prodotto dal Teatro della Toscana, e adesso arriviamo a questo secondo capitolo. Le repliche saranno 18, 19, 20 e 21 alla Casa del Popolo di Caldine e il 23 invece a Barberino di Mugello al Teatro Corsini presso Catalyst. Il weekend successivo rientriamo nell'Oltrarno con un weekend di spettacoli al Teatro di Cestello, che è la nostra sede, 25, 26 e 27. Avremo i Gog Magog, poi Teatro dell'Elce e Daniela D'Argenio con la regia di Michele Panella con Every Brilliant Thing. Il weekend successivo ancora, 3, 4 e 5 dicembre, saremo nell'Oltrarno ma andremo ad abitare i luoghi non convenzionali del nostro quartiere, riproponendo la nostra produzione Azione Artistica per Spettatore Solo, e invece il 4 e il 5 in due luoghi non convenzionali, cioè al Centro Anziani dell'ex Gasometro di Via dell'Anconella e al Progetto Arcobaleno di Via del Leone, proponiamo due spettacoli che sono Medea per Strada e Filottete Dimenticato del Teatro dei Borgia, che fa un lavoro molto approfondito e molto peculiare riguardo al rapporto con il pubblico e il territorio.
Sì, dunque, dicevo appunto che questo è un discorso molto complesso legato appunto oltre al teatro, ma soprattutto il teatro e il territorio, quindi come far avvicinare le persone al teatro e quindi soprattutto voi avevate un bellissimo progetto legato all'infanzia anche insomma avete fatto tanto teatro con i bambini anche fragili, eccetera. Ci vuoi parlare un po' anche di questo?
Veramente orgogliosi. Abbiamo inaugurato ormai all'inizio di settembre in un progetto finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio che arriverà fino a dicembre. La prima scuola di critica teatrale per adolescenti, un percorso di studio in cui sono stati selezionati 14 ragazzi dai 15 ai 25 anni che hanno la possibilità di fare un percorso di allenamento alla visione degli spettacoli, un percorso totalmente gratuito e tutorato da alcuni critici importanti della nostra città, della nostra situazione. Abbiamo Renzo Francabandera, abbiamo Gabriele Rizza, Matteo Brighenti e poi la collaborazione importantissima con Gufetto, che è una rivista di settore molto attenta ai ragazzi. Che cosa succede? I ragazzi fanno un'esperienza di formazione con me, Paolo Ciotti e tutto il Cantiere Obraz, incontrano questi critici, acquisiscono degli strumenti e in seguito andranno a vedere tutti gli spettacoli del festival e ne dovranno recensire da critici alcuni. Dopodiché queste recensioni verranno pubblicate sul sito di Gufetto che ci sostiene in questo progetto.
Ho capito, dunque, quindi un lavoro molto grosso, molto complesso, che permette la ripartenza soprattutto del lavoro sul territorio, ma insomma tutto il lavoro del teatro e quindi di conseguenza di tutto quello che vuol dire lavorare a teatro e quindi che cos'è la rappresentazione teatrale e quindi un po' la rappresentazione di noi stessi, insomma, e quindi anche una visione più chiara, tanto per ritornare a quello che era il teatro antico. Va bene Alessandra, so che sei molto impegnata in questo momento e di conseguenza dovrai debuttare, mi sembra di capire, quindi Ti auguriamo buon lavoro, buon debutto e buon tutto.
Sì, debuttiamo il 18, come ho già detto. Mi piaceva darvi qualche indicazione riguardo a dove vi potete informare per gli spettacoli e anche per prenotare direttamente dal nostro sito, che è www.cantiereobraz.it. Lì trovate tutte le informazioni, i numeri di telefono, i collegamenti e potete approfondire tutta la natura di questo progetto lungo, durato quasi un anno e mezzo. Vi ringrazio, ti ringrazio Massimo della tua attenzione. Credo che in questo momento sia molto molto importante fare un lavoro che pone al centro il pubblico e che ci riporta al teatro insieme, attori e spettatori. Speriamo che vada proprio così.
Va bene, allora noi ti salutiamo e a presto naturalmente. Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, sempre Massimo sono e spero piano piano di condividere questa conduzione anche con altri soggetti e altre persone, in modo che non sia il solo a fare questa trasmissione, e aspetto anche da parte vostra notizie e desideri di parlare, di raccontare e di portare delle storie, perché è molto molto importante. E nulla, avete sentito, a parte quella mia primo racconto, spero di essere stato esaustivo, di aver trasmesso soprattutto a voi le parole che mi hanno trasmesso gli altri o le sensazioni che mi hanno dato altre persone. Nel frattempo avete sentito il bellissimo racconto di Chiara e naturalmente l'ultima parte con Alessandra del Teatro Obraz, che ci ha raccontato come anche loro, attraverso una forma espressiva come il teatro, arriveranno a noi nel quartiere, ma non solo nel quartiere, anche da altre parti, per raccontarsi e per raccontarci in parte. E quindi vi invitiamo, in base a quello che ci hanno raccontato loro, a frequentarli e a vedere gli spettacoli che ci porteranno nel nostro quartiere. Bene, allora vi ringrazio molto, alla prossima, arrivederci.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.